insisto molto su questa sottolineatura delle prassi, perché per tutto quello che riguarda la forma di governo, la scrittura costituzionale è poca, le prassi sono tante. Anzi, diciamo che le prassi sono quasi tutte, lo vedremo adesso nella formazione del governo, ma già sul Parlamento, come vedete, sono le prassi che condizionano. È vero che abbiamo questo vincolo del rapporto di fiducia col Senato, ma pensate come cambierebbe tutto se, come è successo in Inghilterra d'altra parte, per prassi si incominciasse a lavorare con la differenziazione dei ruoli. Per esempio, il Presidente del Consiglio portasse i bilanci, le leggi finanziarie, i documenti, diciamo, finanziari alla Camera e introducesse nel regolamento del Senato una norma per cui in seconda lettura il procedimento è particolarmente veloce. Questo si può fare, lo vedremo la prossima settimana, parlando dei procedimenti legislativi. Cioè, se avessero avuto l'intelligenza istituzionale di differenziare i ruoli, avrebbero potuto farlo in via di prassi, ma questa è stata una scelta che non si è seguita. Poi, quando si è messo mano a modifiche della Costituzione, si sono fatti disastri. E notate che abbiamo avuto più emendamenti noi in 60 anni che gli Stati Uniti in 200 e passa, parecchi di più, ne abbiamo avuto oltre 30. Alcune di queste leggi sono devastanti nella loro stupidaggine. Mi segnalo in particolare, poi non so se avremo occasione di parlarne, l'introduzione del voto degli italiani all'estero, che è un meccanismo che conosciamo solo noi al mondo e che è una di quelle cose che uno dice: ma che mente torbida! Mente torbida, è stato il governo di centro-sinistra a volerlo per fare un regalo a Mirko Tramaglia, che era DAN, che da anni diceva gli italiani all'estero, gli italiani all'estero. Italiani all'estero, dove pagano le tasse? Questa è la domanda da farsi. Questa è l'unica domanda da farsi. Noi neghiamo il voto a gente che sta in Italia da un sacco di anni e paga le tasse qui, ma sono stranieri, e lo diamo alla gente che non sa parlare italiano, non viene mai in Italia ma c'ha il passaporto italiano e paga le tasse nel suo paese e che decide di quante tasse pago io. Ma in che parte del mondo esiste una cosa del genere? In cui esiste un deputato e un senatore che rappresentano un collegio formato, un piccolo collegio. Australia e anche Africa. C'è un senatore che rappresenta l'Africa e l'Australia, un pezzo di Asia. Dopodiché si scoprono le cose che sono attualmente in gestazione omertosa in Parlamento, del deputato, non del senatore, senatore Di Girolamo, eletto a Bruxelles, dove non ci va mai. Ha dichiarato il falso, deliberatamente di risiedere all'estero, e attualmente la giunta delle elezioni lo sta sostanzialmente coprendo. All'unanimità, naturalmente. Capite, sono delle cose scandalose. Allora, che senso ha in un sistema che per anni è stato ancora adesso bipolare, dove le maggioranze si giocano, come in moltissimi paesi, per pochi seggi, affidare il governo, oltre al senatore a vita, a un senatore che stava in Argentina? Un senatore che sta in Argentina e noi paghiamo 18.000 euro al mese, capito? Sono quelle cose che noi c'è. Paese di burloni. Essenzialmente, dove le cose non si fanno perché sono difficili, perché per fare una riforma costituzionale per introdurre gli italiani, il voto degli italiani all'estero lo si è pure fatto, ma dove non si ha la forza, la lungimiranza politica e la volontà politica di riformare cose importanti. Per questo io parlo sempre male delle riforme e ne parlerò sempre male finché trovo questa gente che dovrebbe fare un corso di educazione civica prima di mettere mano al testo sacro della Costituzione. Ora, la questione delle prassi diventa particolarmente evidente quando vediamo come funziona la formazione del governo. Naturalmente i cretini dicono che il testo costituzionale è lacunoso, secondo me invece è un capolavoro di brevitas, dove la brevitas è una virtù. Il governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Si dice cioè che il governo sia un organo complesso disuguale, siamo sempre nell'alta dommatica. Così, mentre il Parlamento è un organo complesso uguale, il governo è un organo complesso, il che vuol dire che è formato da più organi, è disuguale perché è composto da organi diversi come composizione e funzioni. Sono i ministri, il Consiglio dei Ministri, che è composto dai ministri, e il Presidente, che è il Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa è la struttura del governo. Come si forma il governo? Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri. Punto. Non c'è scritto altro. Poi c'è scritto: il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Articolo 94. Il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Entro 10 giorni della sua formazione, il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Fine della disciplina. Se voi aprite la parte di qualsiasi manuale, noi abbiamo cercato di tenere una certa brevitas anche in questo, ma di qualsiasi manuale, vi racconteranno una storia che è una storia effettivamente esistente, ma non è la storia imputabile alla Costituzione, nel senso che è la storia di prassi che si sono realizzate. Qualcuno dice che sono delle consuetudini addirittura, per cui sarebbero normative, sarebbe necessario seguirle. Io ho sempre negato le consuetudini, tra tante cose che nego, e soprattutto le consuetudini costituzionali di cui non sento il bisogno, e la realtà dimostra che poi queste cose sono pure prassi. Qual è il problema? Finché noi abbiamo avuto, fino al 93-94, un sistema elettorale e un sistema politico basato su un certo numero di partiti, nessuno dei quali aveva la maggioranza assoluta dei voti, e di conseguenza, fatte le elezioni, i giornali cominciavano a dire grande vittoria della Democrazia Cristiana, perché grande vittoria? Ha conquistato 1,2% di seggi in più. Questi sono i grandi movimenti. La volta che un partito conquistava il 3% di più era una vittoria storica, però i rapporti di forza restavano gli stessi. E allora cosa succedeva? Che noi avevamo un quadro politico per cui il più grosso partito era la Democrazia Cristiana, che viaggiava intorno al 30%, un po' più, un po' meno. Poi veniva il Partito Comunista, che era sotto di 3-4 punti, 2 punti, 1 punto, 5 punti, dipende dalle elezioni, ed era il principale partito dell'opposizione. Poi c'erano partiti minori, socialisti, liberali, repubblicani, socialdemocratici e il MIS. Questi partiti viaggiavano su frattaglie, 5, 6, 7, 8, 9, 10%, insomma non erano questi determinanti. Il Partito Comunista non è mai riuscito a superare in voti la Democrazia Cristiana, per cui non si è mai posto il problema di affidare il governo a qualcuno che non fosse tendenzialmente un democristiano o qualcuno disposto a allearsi con la Democrazia Cristiana. Per cui alla fine delle elezioni si sapeva più o meno come erano andati i partiti, ma non si sapeva né quale coalizione si sarebbe fatto e tantomeno chi l'avrebbe presieduta. Per cui cominciava una lunga trattativa politica. Notate che prima delle elezioni i partiti non dicevano come si sarebbero alleati. Tanto le alleanze erano o che stavano fuori i socialisti o che stavano fuori i liberali. Questa è la differenza. Se stavano fuori i socialisti era un governo un po' spostato sulla destra, e se stavano fuori i liberali era un governo di centrosinistra. Fine. Tutta la mia infanzia, adolescenza e maturità è andata avanti con questa bella solfa. A questo punto incominciava la trattativa politica,
Ma il Presidente della Repubblica doveva nominare un Presidente del Consiglio. E come faceva a nominare il Presidente del Consiglio? Allora la prassi, che era risalente ancora al re prima del fascismo, quando il re ha capito che non rinominava lui i suoi ministri, ma doveva sentire che cosa dicevano i parlamentari, la prassi è diventata quella di chiedere l'opinione dei partiti. Qui scatta una prima cosa che vi prego di considerare con attenzione: che i partiti giuridicamente in Italia non esistono. I partiti in Italia sono, dal punto di vista giuridico, delle associazioni private non riconosciute. Per cui gli amici della Polenta Salame, l'associazione Amici della Polenta Salame, ha la stessa natura giuridica di un partito. Giuridicamente il minimo della struttura. Molti di voi saranno associati a qualche associazione, suppongo. Buona parte delle associazioni hanno uno statuto, ma nessuno va a vigilare in quello che fanno. I partiti hanno la stessa natura giuridica. Allora si crea un problema per il Presidente della Repubblica di consultare i partiti. Perché devo consultare il partito X, che magari nel frattempo ha cambiato 4 volte il nome, e non gli amici della Polenta Salame, essendo associazioni non riconosciute? Quello che consulta il Presidente della Repubblica è quella che si chiama la proiezione dei partiti in Parlamento, che sono i gruppi parlamentari. In Parlamento, appena si istituisce, si insedia dopo le elezioni, i deputati decidono a quale gruppo parlamentare iscriversi. E c'è ovviamente una certa tendenza a rispecchiare i partiti. Ma per esempio in queste ultime elezioni, che sono state un po' particolari, c'è stato un processo di unificazione, per cui ci sono il gruppo parlamentare del Popolo della Libertà e il gruppo parlamentare del Partito Democratico, che sono due grossi gruppi in cui sono entrati tutti i deputati, i senatori, candidati nelle liste. Sui gruppi meriterebbe svolgere un lungo discorso che non vi svolgerò, perché è molto lungo, è anche interessante, ma molto lungo. E sulla natura giuridica dei gruppi. I gruppi parlamentari servono al Parlamento, perché il Parlamento si organizza con i gruppi parlamentari. Per esempio, il Parlamento, come poi vedremo la prossima settimana, istituisce delle commissioni per materie, Commissione Agricoltura, Commissione Istruzione, Commissione Esteri e così via, e sono i gruppi parlamentari a designare i deputati e i senatori che vanno in queste commissioni, perché queste commissioni devono essere composte in modo proporzionale alle forze politiche, per cui hanno una funzione importante, e i presidenti dei gruppi parlamentari sono quelli che fanno parte della conferenza dei presidenti e decidono la programmazione dei lavori del Parlamento. Le Camere hanno un programma di lavoro, programma anche complesso, fatto di non soltanto di cosa da trattare, ma anche di tempi entro cui devono essere trattate. È una macchina di lavoro potente il Parlamento, e questo programma, il calendario e tutto viene fissato dalla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, cosiddetti capigruppo, che sono di conseguenza personaggi di notevole peso politico nell'organizzazione del lavoro del Parlamento. Quando il Presidente della Repubblica deve sapere che cosa vuole fare il Parlamento, in un sistema in cui le coalizioni non si formano prima delle elezioni, ma si formano dopo, qualche volta anche mesi dopo la coalizione, convoca i presidenti dei gruppi parlamentari, i quali, da bravi cagnolini, si portano dietro il segretario del partito, che viene come ospite del capogruppo parlamentare. E chiede ai gruppi parlamentari: voi cosa pensate di questa situazione? Pensate che si possa fare una coalizione? Entrate in coalizione o non entrate in coalizione? E lo chiede a loro. Dopo averli consultati tutti, il Presidente della Repubblica capisce se può formare un governo oppure no. E questa è stata la storia dell'Italia fino al 94. Se ritiene che da come si sono espressi i capigruppi e i segretari di partito, si forma un certo tipo di coalizione, chiede anche agli stessi chi ritengono che possa essere la figura politica che riesce a tenere quel governo, e dopodiché lo chiama e gli dà l'incarico a formare il governo. Questo significa che il Presidente della Repubblica perde una settimana a sentire l'opinione dei capigruppo e dei segretari del partito. Poi ci pensa su un weekend, la settimana dopo, se va tutto bene, va molto rapido, convoca un personaggio politico, tendenzialmente Andreotti, e gli dice, in quegli anni, adesso è pronto a anche lui liberare la scena finalmente, e gli dà l'incarico a formare il governo. Ma il presidente è incaricato e accetta l'incarico con riserva. Perché? Perché non è stato nominato presidente del Consiglio, ha avuto l'incarico a formare il governo, perché lui deve cominciare adesso una trattativa molto più serrata. Deve sentire i segretari dei partiti in via informale, basta col capigruppo, parla col potere, e incomincia a decidere chi fa che cose, cioè chi va al Ministero degli Esteri, chi va alla direzione delle poste, chi va al suo paese, chi diventa Presidente della Camera, chi va a fare il Ministro, il Sottosegretario e così via. Ed è una trattativa che può durare mesi. Alla fine di questa trattativa i giornali dicono: questa sera l'onorevole Tretari sale al Colle, al Quirinale, e tutti sanno che finalmente va a sciogliere le riserve. E se la scioglie positivamente dicendo si fa, il Presidente lo nomina, e lo nomina Presidente del Consiglio dei Ministri. Può essere passato nel frattempo 15 giorni, e siamo a 21 giorni di gestione della crisi. A questo punto il Presidente nominato presenta anche il listino dei ministri, perché fa parte della trattativa questa, e il Presidente nomina anche i ministri, e così il giorno dopo tutti belli, eleganti, con i capelli tagliati, la barba fatta, si presentano al Quirinale e giurano. Nel momento in cui giurano, subentrano al vecchio governo, quello l'istante preciso in cui il governo precedente termina l'esercizio delle sue funzioni, che esercitava in via di prorogatio, come si chiama, vi spiegherò questo concetto, e subentra il nuovo governo, il quale entro 10 giorni deve riunirsi, far finta di discutere un programma politico, scriverlo, dopodiché presentarsi o alla Camera o al Senato, secondo di chi tocca, fare un discorsetto. Alla fine di questo discorsetto un certo numero di senatori o deputati presenta una mozione, perché è un atto della Camera o del Senato. Il Presidente fa un discorso chiedendo la fiducia. A questo punto si vota su un testo presentato da senatori o deputati. E su quel testo, che è motivato, quindi può anche indicare ulteriori sviluppi dell'importante programma politico, si vota. E si vota con delle regole particolari, e cioè con la regola dell'appello nominale. Il Parlamento vota in varie maniere. Tendenzialmente ormai c'è il voto elettronico, avete mai sentito parlare dei pianisti? I pianisti sono questi, che uno dà la sua tesserina all'amico di sedia, vicino di sedia, il quale li mette dentro, e quando si tratta di votare fa pling, e vota due volte, così l'altro fa gli affacci suoi, ma non fa perdere il voto del partito. Cos'è? Vergognosissima, è arrivata la Corte Costituzionale la questione, la Corte Costituzionale ha detto: io non metto becco negli affari interni della Camera, avete le vostre regole, la vostra giurisdizione, la vostra autonomia, arrangiatevi. E così continuano a fare i pianisti. Sulle questioni che riguardano la fiducia, si vota invece per appello nominale, e quindi non né per voto segreto, ma neanche per voto palese, ma per appello nominale, cioè si comincia dalla A, si chiamano tutti i 630 deputati oppure 315 senatori per nome, questo si alza e dice favorevole o contrario. Perché questo? Perché questo serve a riconoscere responsabilità. Si sa chi ha preso l'onere di sostenere il governo, così come si sa poi alla fine chi vota contro il governo. Prodi ha fatto un gesto che solo lui ha fatto in Italia, due volte l'ha fatto, perché forse un po' troppe. E ha voluto un voto sul suo governo. E questo ha costretto i deputati, i senatori quel giorno, a alzarsi in piedi e dire se erano favorevoli o contrari al governo. E lo hanno fatto cadere faccia a faccia, cioè prendendosi le responsabilità dell'atto che hanno compiuto. La Mastella non ha portato bene, mi pare di ricordare, no? Però continua a prendersi il contributo parlamentare, non preoccupatevi. Vedete, questo meccanismo è un meccanismo che ha i suoi tempi e la sua dilatazione, che può essere anche eterna. Si cita nel vostro manuale delle figure che non esistono più, come il mandato esplorativo. Il mandato esplorativo non è che mandavano qualcuno in Africa, che sarebbe stato carino. È che il Presidente della Repubblica, disperato, rendendosi conto che lui non riesce a venire a capo di questo guazzabuglio delle coalizioni, chiama una figura istituzionale, tipo il Presidente del Senato, di solito la Fanfani che lo faceva a vita, e gli dice: ti do l'incarico a esplorare la situazione. Cioè è un incarico non a formare il governo, ma a venire a capo della matassa. Se il Presidente esploratore riesce a svolgere il suo mandato, poi sale al Quirinale e riferisce il Presidente dicendo che cosa ha raggiunto come conclusione a seguito di una lunga trattativa, consultazioni molto informali. Il Presidente usa delle formalità che il Presidente incaricato invece non c'ha, è un esploratore, scusate, il Presidente esploratore non c'ha, per cui l'esploratore può esplorare nella savana senza farsi distinguere, telefona, parla, invita a cena, lo chiama di notte, fa il cavolo che vuole. Alla fine dice il Presidente quali sono le conclusioni e di solito le conclusioni sono un nome. A fine della mia esplorazione posso dirvi che c'è una figura, tendenzialmente Giulio Andreotti, che può formare il governo. Il Presidente felice, il giorno dopo chiama costui e gli conferisce il mandato. Certe volte c'era il preincarico, nel senso che da come andava la discussione il Presidente capiva che uno avrebbe potuto forse fare il governo e quindi dava un preincarico dicendo: prova a vedere tu se riesci a risolvere il problema. E dopo il preincarico gli dava l'incarico e dopo lo nominava. Per cui le crisi potevano durare allegramente anche 3 mesi. Se duravano troppo, allora il Presidente aveva una soluzione: il governo balneare. Questo non si dava a Andreotti, ma si dava a Giovanni Leone, che per i meriti della balnearità poi è stato nominato, eletto Presidente della Repubblica, famoso perché aveva fatto i corni durante una manifestazione pubblica, nonché anche per altre cose un po' più gravi. E Giovanni Leone è stato nominato 2 o 3 volte Presidente del Consiglio di un governo balneare, cioè di un governo che in sostanza doveva coprire l'estate tra le elezioni in primavera e il governo vero in autunno. Non si può stare senza governo, cioè gli italiani stanno benissimo senza governo, anzi di solito quando non c'è governo aumentano le borse, i mercati vanno benissimo, la gente è felice, eccetera. Però insomma tendenzialmente non si può stare senza governo e allora si nominava questo governo balneare, che era un governo monocolore, ovviamente democristiano, e senza maggioranza. Come funzionava il giochino? Non si può governare senza maggioranza, direte voi, ingenui. Si lavora sulle astensioni, cioè il presidente balneare, non in costume da bagno ma quasi, si presentava alla Camera e diceva: buongiorno, tutti al mare? Tutti al mare. Chi vota per me? Votavano in 3, ma 600 si astenevano, dicendo: mi fai leggermente ridere, ma per quest'estate va bene. E con le astensioni, in base al meccanismo che vi dicevo, riusciva ad avere la maggioranza relativa, che è quello che conta. Quello che conta per dare la fiducia al governo non è la maggioranza rinforzata dei 2/3, come dicono alcuni cretini, auguri, non è la maggioranza assoluta, ma è una maggioranza relativa, per cui contano le astensioni alla Camera. Al Senato bisogna che escano i senatori, per cui un certo numero di senatori bisogna che esca, non troppi, perché se no non c'è il quorum strutturale, non si può votare. E noi abbiamo avuto il lusso di avere diversi governi balneari, cioè gente che sta al governo senza maggioranza. Qualcuno, uno storico dell'economia, potrebbe farvi anche un calcolo di quanto ci sono costati questi governi, perché ci sono dei costi, cioè il nostro debito pubblico non l'abbiamo costruito così, l'abbiamo costruito grazie a un sistema politico che si permetteva il lusso di queste cose. governi senza responsabilità, governi che magari preparavano le elezioni. C'è stato un governo, guarda caso Andreotti, voluto da Cossiga, pur sapendo che non avrebbe avuto la maggioranza, è un episodio bellissimo, non mi ricordo l'anno, governo Craxi, prima volta che un socialista è a capo del governo, lasciamo stare. Il giudizio storico e quello penalistico, penale, sono forse divergenti. E a un certo punto litiga con la Democrazia Cristiana perché non voleva cedergli il posto, e allora la Democrazia Cristiana ritira l'appoggio. C'era allora la regola della staffetta, per cui un periodo lo faccio io, Craxi, un periodo lo fate voi, democristiani, e lui non voleva rispettare queste regole, voleva fare tutto lui, li fruttava bene. E allora la Democrazia Cristiana ritira l'appoggio, il che vuol dire che ovviamente si va a elezioni anticipate perché non c'è più maggioranza. Il presidente Cossiga, guarda caso, grande genio del diritto, cosa fa? Dà l'incarico formale del governo a Andreotti, sapendo benissimo che Andreotti non avrebbe avuto la maggioranza, ma voleva sciogliere le Camere, non mantenendo in vita il governo Craxi, che avrebbe governato di conseguenza in prorogazio fino al nuovo Parlamento, al nuovo governo, ma voleva avere un governo monocolore del suo partito a governare quelle elezioni. Tanto è vero che Andreotti andò alle Camere e i socialisti dissero: ah, fate così, allora votiamo la fiducia. E la Democrazia Cristiana si astenette. C'è un governo monocolore democristiano che ebbe la fiducia dei socialisti, ma l'astensione del suo partito. Perché? Perché se non avrebbe avuto la fiducia e avrebbe dovuto governare. Ma lui non voleva governare, voleva gestire le elezioni. Quel governo ci è costato un pezzo di debito pubblico, perché le elezioni sono state gestite a regali. Aumento degli stipendi di dirigenza statale, aumento degli stipendi degli insegnanti, assunzioni di un po' di postini, soprattutto in Abruzzo perché c'era il ministro delle poste che stava lì, e così via. Totale, ha un costo, quel costo lo state pagando voi, perché è un costo del debito pubblico, quello che si è accumulato nella storia d'Italia. Per cui quando sentite parlare la gente nostalgicamente della prima repubblica cosiddetta, ricordatevi che quella prima repubblica funzionava, sì, nel senso che non c'erano particolari conflitti sociali, tutto si smorzava, tutto era lento, eccetera, ma ha generato quel debito pubblico colossale che noi tutti oggi stiamo pagando e che non è una maledizione di Dio, l'abbiamo generato noi qua in Italia con un sistema politico e istituzionale inefficiente. Caduto questo regime e con la riforma elettorale che fu fatta nel 93, è cambiata un po' la musica. Oddio, non è che il festival sia diverso, il festival di Sanremo è sempre quella porcata del festival di Sanremo, ma è cambiata un po' la musica, quantomeno per quanto riguarda le prassi di governo, perché oggi c'è poco da fare, noi andiamo a votare e benché non votiamo direttamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, siccome quello ce la faccia sui manifesti elettorali e per certe volte anche sulla scheda elettorale, è chiaro che un sistema elettorale che ha la tendenza a polarizzare sia nel vecchio sistema elettorale sia nel Porcellum finisce con dire al Presidente esattamente chi deve nominare il governo. Per cui finite le proiezioni che sono sempre sbagliate, finiti i sondaggi, quando ci sono i risultati del voto si sa se ha vinto uno schieramento o l'altro. C'è niente a fare. Se ha vinto Berlusconi o quello che si è opposto a Berlusconi, questa è l'alternativa, e questa è del 94. E di conseguenza tutta la ritualità della nomina del Presidente del Consiglio è diventata una ritualità, non del tutto neppure seguita. Ricordo per esempio che Prodi, e credo anche Berlusconi adesso, non ne sono sicurissimo, abbiano accettato, gli abbiano conferito l'incarico, lui l'ha accettato con riserva, ha fatto due giri su se stesso e ha detto ci sto. Che cosa poteva fare di diverso? Cioè il Presidente della Repubblica di fronte a un risultato elettorale può dire no, io questa volta nominerò Presidente del Consiglio Mastella. Lo prendono per pazzo, lo ricoverano. Cioè lo schieramento, il sistema, il stesso sistema elettorale dà a una coalizione formata prima delle elezioni una maggioranza solida alla Camera. Fine del discorso. Questo ha espresso un leader prima delle elezioni, questo leader ormai nella ritualità c'è anche confronto faccia a faccia, che sballo, alla televisione e così via, per cui tutto è personalizzato e di conseguenza il Presidente della Repubblica ha perso la sua spazio di manovra, se vogliamo. Non c'è discrezionalità, si trova nella stessa situazione della Regina d'Inghilterra. La Regina d'Inghilterra non c'ha scelte da fare, anche se lei non la metterebbe mai in una bella scelta da fare, ma di fatto non ce ne ha. Glielo dicono i giornali chi sarà il Premier. Il Premier è quello che ha vinto le elezioni e lei deve nominare quello. Vedete, è cambiato un sistema elettorale, è cambiato un sistema politico, ma le regole costituzionali sono rimaste esattamente le stesse, per fortuna non le hanno modificate. E queste regole costituzionali consentono al sistema funzionare in un modo o nell'altro, dipende da come funziona il sistema politico. Le regole non cambiano il sistema politico, le regole sono paletti che servono a evitare che il sistema politico impazzisca, si blocchi, non si risolva, eccetera. Ma il sistema politico è quello che determina poi come funzionano queste regole. Lo stesso può dirsi per la sfiducia al governo. Noi abbiamo ancora 10 minuti. Quanti sono i governi in Italia caduti per un voto di sfiducia delle Camere? 2. Prodi 1, Prodi 2. A lui ci piace cadere così. Non ha torto, eh? Io ho molto apprezzato, con tutto che, cioè, tendo a prendere tutto a ridere, però ho molto apprezzato sto profilo istituzionale questa cosa. Ci vuole un certo fegato a fare una cosa del genere. Perché i governi in Italia non cadono mai in Parlamento con voto di sfiducia? Notate che questa è una cosa molto nostra ed è una cosa che condiziona anche il sistema ed è una cosa che risale anche a prima del fascismo, anche in costanza di Sua Maestà il Re. I governi tendenzialmente non cadevano con un voto di sfiducia. La nostra Costituzione ha delle norme che proteggono il governo e queste norme sono frutto di una teoria che si chiama razionalizzazione del sistema parlamentare, che è un'altra di quelle cose che turbano molto i vostri colleghi che mi mandano le mail notturne. Cosa vuol dire razionalizzazione del Parlamento? Qual è il problema? Nell'Ottocento la forma di governo parlamentare ha fatto sì che i parlamenti fossero padroni dei governi. Il re nominava un governo, il Parlamento lo sfiduciava quando voleva. Che cosa impedisce a un Parlamento di sfiduciare il governo? Nulla. Nulla. È un suo potere di togliere la fiducia. Allora, da qui sonnino, ritorno allo statuto e bla bla bla. Allora la dottrina ha elaborato una serie di accorgimenti per cercare quantomeno di rendere il Parlamento molto consapevole e responsabile politicamente di queste cose. E scegliendo questi accorgimenti si è ispirata a quel fondamentale testo del diritto costituzionale che è Robin Hood. Cosa succedeva nella foresta di Sherwood? Nella foresta di Sherwood succedeva che arrivava la carrozza del re, re Giovanni, c'erano tanti alberi, ma su un albero c'erano i franchi tiratori con l'arco. Gli assalti alla diligenza e i franchi tiratori sono, insieme al filibustering, le espressioni tecniche della storia del parlamentarismo, per dirvi com'è. Risale il problema. Cosa vuol dire i franchi l'assalto alla diligenza? Che cos'è? L'assalto alla diligenza è questo: l'Italia sta giocando con la Moldavia di sotto e perdendo 4-0 e in quel momento al Senato o alla Camera, dove si sta discutendo qualsiasi cosa, i deputati sono distratti, alcuni sono a buvette, alcuni stanno dormendo, spaparanzati, altri sono in uno stanzino a guardare la partita. L'opposizione si conta e scopre di essere in maggioranza. cosa che capita 4 volte al giorno in Parlamento, infatti il governo regolarmente resta sotto in singole votazioni. E allora dice, mozione di sfiducia, mozione di sfiducia, mozione di sfiducia. Mozione di sfiducia ha precedenza sulle altre cose, si può votare subito? No, perché questo sarebbe un assalto alla diligenza. Primo correttivo del parlamentarismo è una norma semplicissima che sta scritta in Costituzione, che dice se tu presenti una mozione di sfiducia al governo, questa non può essere discussa prima di 3 giorni. Pausa di riflessione. E voi capite, sarebbe come dire a Re Giovanni che la sua diligenza sarà impallinata fra 3 giorni. Per quanto sia cretino, Salbis non è così stupido, e gli dice facciamo un altro giro. In teoria ho delle basi, come vedete, forti, insomma, in teoria della storia costituzionale. La pausa di riflessione è un meccanismo tipicamente parlamentare di difesa del governo, che impedisce i colpi di mano, no? Le sorprese. E consente anche al governo di fare la riunione di maggioranza, di sentire i partiti, di dire ragazzi non fate cretini, quella è una cosa seria, eccetera. Resta il problema dei franchi tiratori. Qual è la caratteristica dei franchi tiratori? Non si vedono. Sono franchi perché la fanno franca. Sono nascosti nella chioma della quercia e si vede solo la punta della freccia. Troppo tardi. Allora il problema è stanare i franchi tiratori. E come si stanano i franchi tiratori? Con l'appello nominale. Con l'appello nominale si stanano i franchi tiratori, nel senso che uno si alza e dice esplicitamente con la stampa schierata, le telecamere che lo riguardano, eccetera, io voto contro il governo, lo faccio cadere, me ne assumo la responsabilità. È una responsabilità politica personale del parlamentare far cadere il governo. Con questo non si evita la caduta del governo, come Prodi insegna, ma si evita le imboscate, si evitano le imboscate. Che nel voto che magari è segreto, anche se il voto è tendenzialmente palese, ma non è che sia così individuabile, ci siano delle sorprese per il governo. Notate che questo vale anche quando il governo pone la fiducia, ma di questo parleremo più in là. Questi meccanismi sono i meccanismi piccoli che il nostro sistema costituzionale introduce per razionalizzare il parlamentarismo. Il risultato è che questi meccanismi hanno fatto sparire le mozioni di sfiducia. L'opposizione le presenta ogni tanto, presentiamo la mozione di sfiducia, ma con questi meccanismi non arrivano mai al voto. Tutti i governi in Italia, tutti, salvo i 2 Prodi, sono caduti per dimissioni del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio non vuole avere un voto contro il Parlamento. Io ricordo il primo governo Berlusconi, e quando la Lega ritirò l'appoggio, Berlusconi disse io li sfido in Parlamento, ma non lo fece, perché se tu li sfidi in Parlamento si litiga, ci si dice in faccia delle cose di cui non si torna più indietro, come ha fatto Prodi con la sua coalizione, l'ha fatto apposta, no? l'ha fatto per un calcolo politico, non perché sia un santo, per un calcolo politico, voleva rompere un certo tipo di gestione della coalizione. Tanto lui poi il presidente non farà mai più, e quindi anche gli fregava il giusto. Ma se pensate come sono andate poi le cose con il gesto di Veltroni che dice io correrò da solo, eccetera, questo aveva un suo significato. Vi sfido a viso aperto. Ma una volta che tu sfidi a viso aperto la tua maggioranza e ti fai dire dai deputati quanto sei cretino e vattene fuori dai piedi, puoi ricucire il giorno dopo? Capite? Allora in un paese che è condannato alle coalizioni, è condannato alle coalizioni per via della frammentazione politica, la necessità è che le coalizioni non arrivino mai a rompersi pubblicamente. E quindi il Presidente, che si accorge di non avere più i voti in Parlamento, non fa altro che dire ho mal di testa, mi dimetto. Il Presidente della Repubblica adesso ha preso la prassi da diversi anni di dire sì, quando ti passa il mal di testa fai un favore, vai in Parlamento e riferisci, e questo si chiama parlamentarizzazione della crisi che nasce come extraparlamentare, ma non è così. Perché questo costringe il presidente uscente a presentarsi alle Camere e a dire io ho avuto una forte emicrania e credo che la coalizione sia in crisi e mi dimetto, ma non c'è voto, è solo una dichiarazione del Presidente che informa le Camere, è un'informativa alle Camere. E questo consente naturalmente poi di rimettere insieme la coalizione, o per formare una nuova edizione dello stesso governo, o per formare un altro governo con la stessa coalizione, o per andare a elezioni anticipate ma con la stessa coalizione. Questa è la prassi, vedete come ancora una volta non sono regole costituzionali, lì ci sono delle regole costituzionali sulla crisi parlamentare, ma le prassi sono completamente diverse. Alla prossima settimana.